in questi giorni, invocando lo Spirito di Dio in noi, ci rifacciamo in modo speciale anche alla nostra regola, chiedendo che si attui nella nostra vita. Possiamo sempre essere preceduti nel nostro modo di pensare, giudicare, agire dalla luce dello Spirito.
Dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 10, versetti 8-11. Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo. Va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse, prendilo e divoralo. Ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai. In bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito, ne sentii nelle viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto, devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Parola di Dio.
E quando ho saputo che vi fermavate per la messa, perché avevo capito che invece non vi sareste fermati, sono stato contento, anche perché io ieri sera sono andato a letto invece di stare in compagnia, ma soprattutto perché mi ero detto, ma cosa vengono a vedere? L'ospitalità è sempre una cosa buona, ma... E noi abbiamo questo... Soprattutto questo, abbiamo avuto in dono, insomma, di fare una messa quotidiana con un dialogo biblico, una lettura continua dei testi che nel nostro calendario meditiamo, e adesso appunto siamo a questo punto dell'Apocalisse, e quindi se c'è qualcosa da vedere nella vostra visita era soprattutto questo. Più che la messa anche della messa della domenica, e soprattutto la messa quotidiana, quella che parlerebbe di più di Don Giuseppe, ma adesso non dobbiamo fare questo argomento. E andiamo invece insieme al testo di oggi, cioè all'Apocalisse che stiamo meditando insieme, e nel capitolo 10, propriamente oggi abbiamo ascoltato i versetti dall'8 all'11, Adesso io ritorno dopo una parentesi nel vostro dialogo, comunque più volte seguendo un'indicazione di Bockham, che è un esegeta, è un libretto che noi abbiamo, che abbiamo anche fatto venire, come voi sapete. La teologia dell'Apocalisse, lui dà un suggerimento, a mio parere, molto importante, e il capitolo 10 è certamente un capitolo strategico perché si rifà al capitolo 5, e per capire l'Apocalisse, secondo lui, anche se moltissimi esegeti non colgono questo punto, soprattutto perché sono fuorviati dall'idea che il piccolo libro viene tradotto così qui sia una cosa diversa, o debba essere una cosa diversa, dal libro che sta nella destra di Dio, capitolo 5, e che nessuno può aprire, e che l'agnello comincia a dissigillare, essendo due libri diversi, siccome là si dice libro, qui si dice libretto o piccolo libro, e vengono fuorviati da questa idea e cercano di immaginare, e soprattutto non colgono il rapporto profondo fra i due capitoli con le conseguenze di tutto questo. Io semplicemente voglio ricordare questa proposta, naturalmente, che a me convince personalmente anche in questa lettura, con tutte le conseguenze, ripeto, che significa anzitutto che ciò che si è visto fino adesso non è il contenuto del libro, perché non si può leggere un libro, anzitutto perché non l'ha ancora ingoiato, poi deve dirlo, come fece Ezechiele. Ciò che si è visto fino adesso è preparatorio ed è un espediente molto importante, perché per poter capire la nuova profezia bisogna anche aver chiaro tutto il resto, quello che è detto fino adesso, cioè i giudizi di Dio sulla storia, perché questo abbiamo visto. E un quarto prima, che colpivano un quarto, questo nei sigilli, delle trombe colpiscono un terzo, quindi un po' più duri, con la conclusione, il capitolo 9, versetti 20-21, che l'umanità non si converte. E questo è un punto molto importante, cioè che i giudizi, che non è solo per sottolineare che gli uomini sono cattivi, ma che il piano di Dio, che è la conversione del mondo, non si realizza attraverso i giudizi. Non sono sufficienti i giudizi, che pure sono molto importanti, esprimono l'interesse di Dio e il suo giudizio sul male, però non portano alla conversione. Ecco, mi pare che questo sia uno dei punti almeno abbastanza chiari qui. A questo punto, nel capitolo 10, ritroviamo un altro angelo forte, perché c'è già stato un angelo forte, capitolo 5, versetto 2. Un angelo forte, il capitolo 5, diceva chi può aprire il libro. Qui è un altro angelo forte. Adesso il libro è stato aperto e difatti il libro, che è lo stesso, difatti adesso non so se tutti hanno notato questo, ma è facile per bocca d'altra parte indicarlo, al versetto 8 del capitolo 10 il libretto è chiamato poi libro, e quindi è indifferente per l'autore dire librino o libro, è la stessa cosa. Quindi anche quello è molto interessante, cioè è una cosa abbastanza facile, non è l'argomento principale, ma è scontato che è lo stesso libro, ed è molto importante che lo sia, che è il libro che contiene la nuova profezia, come vediamo nel testo di oggi. Giovanni deve ingoiare, cioè interiorizzare, come fece Ezechiele, e poi deve dire, che sono i capitoli che seguono. È solo a questo punto che abbiamo il contenuto di questo libro. Così è la proposta che a me pare molto, molto importante, molto giusta. C'è uno spazio prima dell'ultimo giudizio, che verrà ricordato dal capitolo 16, che è senza limite, si dice là, e che sarà poi anche la salvezza. C'è uno spazio che poi verrà indicato nei capitoli successivi. Comunque io mi fermo qui, perché altrimenti un'introduzione infinita. E vediamo insieme questo capitolo 10 e specialmente i versetti di oggi.
Sì, anch'io, anche aiutata da appunti che avevo scritto a margine da precedenti letture, e mi ero mossa in questa linea, cioè il libro del capitolo 5 che avevamo visto sigillato, questo rotolo sigillato che nessuno è degno di leggere, ma che finalmente l'agnello viene trovato ed è degno di leggere, viene pian piano dissigillato e qui appunto è passato il secondo guai, e dunque al versetto al capitolo 10 dice che il libro è aperto, vidi poi un altro angelo possente discendere dal cielo avvolto in una nube, nella mano teneva un piccolo libro aperto. Capitolo 10, E qui finalmente il libro è dissigillato, il mistero di Dio sta per compiersi, perché lo dice al versetto 7, nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce, suonerà la tromba, allora si compirà il mistero di Dio. E come egli ha annunziato ai suoi servi profeti. E qui finalmente il libro è letto dal veggente, cioè è assimilato dal veggente, che aveva pianto perché nessuno si trovava che lo potesse leggere. Io piangevo molto perché nessuno, diceva il capitolo 5, versetto 4, io piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo. E allora uno dei vegliardi dice, non piangere più, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, aprirà il libro e i suoi sette sigilli. Questi capitoli abbiamo visto il dissigillarsi del libro e qui finalmente il veggente è invitato a prenderlo, e un po' come forse ha già anticipato Giovanni Paolo, a me colpisce che questo libro è letto e dice si compierà il mistero di Dio, quindi uno si aspetta che ci sia il compimento della storia, invece il versetto 11 dice...
No, guarda che io non sento.
Scusate. Uno si aspetta che ci sia il compimento della storia, basandosi sul versetto 7... Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce, suonerà la tromba, allora si compirà il mistero di Dio. E invece il libro è divorato e mi fu detto, devi profetizzare ancora, o allora o devi profetizzare di nuovo, Palin dice, su molti popoli, nazioni e re. Quindi questa è l'impressione anche di questi settenari, uno dentro l'altro, è l'impressione che a me continua a colpire, cioè di queste doglie del Messia che sono, sembra un parto imminente, in realtà insomma è difficile, c'è questa esigenza della vigilanza perché la venuta imminente, poi all'ultimo settenario se ne apre un altro e anche qui il Signore dona di nuovo un tempo per profetizzare su profeti, nazioni e re. E quindi è un po' il mistero della prima venuta in cui si è compiuto tutto il mistero di Dio e in realtà tutti i nemici non sono ancora posti sotto i suoi piedi. Deve regnare finché tutti i nemici siano posti sotto i suoi piedi e finché... Tutti i popoli, nazioni e re possono ascoltare questo annunzio. E poi un pochino questa amarezza, insieme alla dolcezza, si ricorda un po' il mistero contraddetto di cui parla anche Simeone, e la profezia di Simeone.
E nell'ultimo versetto, parto da qui, dice che dovrà profetizzare ancora. È stato, mi sembra che sia un po' questa la chiave, e ora lo dovrai di nuovo, dovrai ancora profetizzare. E quindi vuol dire che Giovanni ha già parlato, ha già fatto una prima profezia, qui deve di nuovo profetizzare, perché appunto la manducazione del libro apre il mistero di Dio, che non è ancora la fine. Io volevo chiedere se cioè ancora di nuovo sulle nazioni, ho letto che potrebbe anche risolversi con un contro le nazioni, perché qui poi parlerà su Gerusalemme e sulle nazioni, cioè dovrà profetizzare contro, non so se anche dal punto di vista letterale, io non conosco ci sono alcuni che dovrà profetizzare contro queste, e la prima sarà Gerusalemme, lo vedremo domani, quindi il giudizio di Dio su Gerusalemme e sulle nazioni. Quindi mi sembrava che, ecco, questa nuova profezia mostrerà, ecco, questo, il modo con cui Dio interverrà, farà un giudizio, un modo nuovo, un modo appunto sulla città che dice che sarà calpestata dai pagani e poi anche sulle nazioni. E abbiamo visto i versetti precedenti, il capitolo, dove i sette tuoni non sono stati rivelati. Ecco, invece qui c'è una rivelazione. Non so se poi questi sette tuoni saranno poi la rivelazione finale. Per adesso questi tuoni non sono rivelati. Invece, ecco, questa manducazione aprirà il mistero di Dio, che non so se poi conterrà il contenuto, saranno poi questi sette tuoni che noi la settimana scorsa con Alessandro abbiamo detto comunque che non tutto sappiamo di Dio, che ci sono dei misteri che non lo sappiamo e quindi sarà rivelato quando? Alla fine, nell'escatologia. Comunque qui c'è una chiusura di un qualcosa che noi non possiamo apprendere. Però, ecco, c'è il mistero di Dio che sarà rivelato. Ecco, queste due cose. Qui Giovanni rivelerà il giudizio, che poi sarà il giudizio finale al 16, capitolo 16, ci sarà il giudizio finale, e però rimane qualche cosa di chiuso, di nascosto, di non rivelato. Ma a me ha fatto molta impressione questa non rivelazione di questi sette tuoni, che di lasciarli chiusi.
Già. Vabbè, dobbiamo, se qualcuno vuole dire una breve parola, la possiamo ascoltare. Se l'aveva pronta, non so. Sì, se vuol dire qualcosa.
Sì, dovrei averlo meditato, però.
Quindi, ci sono delle ispirazioni.
Due cose, una in modo particolare, che diceva la sorella. Dio, il mistero di Dio. Tempo fa leggevo nei discorsi escatologici di Rahner, in cui lui diceva che Dio rimane un mistero anche nella vita eterna, anche quando noi ci incontreremo, cioè questa alterità di Dio rimarrà. E un po' mi aveva sorpreso, perché io pensavo, quando ci incontreremo con il Signore capiremo tutto e Dio si svelerà totalmente, non sarà più un mistero. E invece lui diceva, anche nel momento in cui noi incontreremo il volto di Dio, rimarrà appunto questo mistero. E questo mi ha un po' così scosso, provocato, e mi fa rimanere così ancora in ricerca. Rahner, che non è un santo, e sì. E quindi così, ma accolgo questa provocazione. E poi su questo testo, quel commento che forse è comune, diffuso, su questa parola, prendilo e divoralo. Ecco, c'è questa parola che continuamente opera dentro, penso, nella mia vita di prete. Noi facciamo la lezione ogni giorno in seminario e un'ora non è facile, il primo anno che sono lì fisso, da passare ogni ora. Ho fatto questa scelta qualche anno fa e questa parola che continuamente vedo per me, per la mia vita di prete, continuamente mi provoca la conversione, ma soprattutto mi colloca sempre davanti a Dio, ecco. E quello che faccio e chi sono lo scopro sempre mettendomi davanti al Signore. Non saprei definirmi, ecco, diversamente. E davanti al Signore, in modo particolare, davanti a una parola che scava, che a volte è amara, perché a volte anche la vita stessa è impegnativa. però mi aiuta a definirmi stando davanti a questa parola. Ecco, così queste due semplici provocazioni, poi non ho fatto la lezione, quindi...
Sì. Notavo prima nel versetto 6 del capitolo 10. Sono portato a pensare che i sette tuoni hanno parlato, ma non deve scrivere, ma dice qualcosa in più il versetto 7. Versetto 6, cioè, perché non c'è più tempo. Quindi io riterrei che i sette tuoni sono negativi, cioè sono giudizi. C'è stato un quarto, poi c'è stato un terzo, uno ci aspetta la metà, altri giudizi. Tuttavia si è visto alla fine del capitolo 9 che non hanno portato alla conversione. E quindi è una specie di fallimento di Dio. Questo è il senso, a mio parere. Cioè è Dio che deve realizzare il suo mistero, che è la salvezza del mondo. I giudizi non bastano, non sono sufficienti. Adesso non c'è più tempo, e quindi questi che hanno parlato, che probabilmente sono altri giudizi, un'altra serie di giudizi, vengono chiusi, non se ne parla più. Mentre invece deve fare un'altra cosa Giovanni a questo punto, e deve profetizzare una nuova profezia, appunto, abbiamo tutti sottolineato, e poi si vedrà, ma è già, cioè, ha già anticipato, gli accenni esistono già, soprattutto negli inni. La nuova profezia riguarderà il modo in cui Dio vincerà. L'agnello ha vinto col suo sacrificio, ma non basta. Veramente l'agnello basta, però non vince da solo l'agnello. L'agnello è sempre circondato dal suo esercito, 144.000. Il suo esercito, lo ritroveremo difatti al capitolo 14. E la nuova profezia riguarderà in particolare come Dio compirà davvero il suo mistero di salvezza, giudizio e salvezza del mondo, con la collaborazione dei discepoli dell'agnello, perché è un libro che deve confortare, sostenere e mostrare l'importanza centrale nel disegno di Dio delle sofferenze, delle prove dei discepoli di Gesù, i quali devono sapere che le loro prove non sono una questione secondaria o personale, ma devono inserirle dentro al compimento del mistero di Dio. C'è anche un punto interrogativo sempre, come accennava forse Sara all'inizio, cioè l'agnello ha vinto. E dov'è? Dove si vede? Come mai, se l'agnello ha vinto davvero, se l'agnello veramente ha vinto, come mai non è cambiato niente? Come mai c'è ancora la morte, c'è ancora il male, c'è ancora il peccato, c'è ancora l'ingiustizia? Com'è la storia ancora così? Il libro, io penso, voglio far vedere, non è solo l'Apocalisse che dice così, come è già in atto la salvezza attraverso la collaborazione dei discepoli di Gesù, della sofferenza, della croce. Come l'agnello ha vinto, così anche i discepoli vincono. Difatti noi troviamo un riscontro di questa idea, dovremo vederlo subito dopo, perché se è così dal capitolo 11 si deve vedere qual è l'oggetto. Ma noi abbiamo già avuto degli anticipi nelle sette lettere alle chiese, si concludono tutte in modo sistematico al vincitore, e chiaramente il vincitore ha a che fare, come ha vinto Gesù, con il sacrificio, con la perseveranza, eccetera.